Però è bello stare insieme perché quello che abbiamo in comune è una cosa assolutamente favolosa. E va al di là delle simpatie, delle diversità, delle zone, delle nazionalità da cui veniamo. Viene dal fatto che abbiamo in Cristo un legame così profondo, così ricco, che grazie a Dio nessuno ce lo può mai togliere. E quello che ci tocca è di entrarci sempre di più, a gustarla, viverla e farla nostra. Dunque, quello che vorrei fare insieme in questi giorni è considerare un brano, anzi un capitolo della lettera, prima lettera di Giovanni. Dunque, potete già aprire, se avete la Bibbia lì, alla prima lettera di Giovanni, e vediamo adesso solo i primi versetti. E il titolo di questo campo che avete visto tutti quanti è Guerra e Pace. Allora, venendo qui oggi è così bello, perché dobbiamo parlare di guerra e pace? È così bello qua, vogliamo stare in pace, è giusto. Però la realtà che sappiamo tutti quanti, penso, è che siamo coinvolti in una guerra e per vivere la vera pace non possiamo assolutamente trattarlo con superficialità, bisogna prenderlo sul serio e dunque un po' noi dovremmo parlare insieme in questi 2 o 3 giorni di un concetto che sembra così semplice, cioè l'amore. Ma che c'entra l'amore con la guerra? Bene, faccio un altro esempio. Io mi ricordo quando ero bambino andando in Inghilterra, figlio di missionari, che stavamo in una chiesa dei fratelli, lì dove c'era il culto, come si usava, non so se voi lo fate così, con il tavolo al centro, tutti intorno, cioè il vecchio classico modo, tutto il silenzio, in Inghilterra lunghi silenzi, io ero cresciuto in Africa, abituato a ben altro, però lunghi silenzi lì, uno alzava, cantava, bello, insomma bello. Però c'era un nuovo credente là, un hippie, appena convertito. Capelli lunghi, jeans, in mezzo a quei fratelli, insomma, l'avevano abbracciato perché si era convertito, mentre nel silenzio, no, uno cantava un canto, lui cominciava a cantare pure lui e cantava: All you need is love, taram tararam, all you need is love. I fratelli purtroppo non sapevano cosa fare, qualcuno cantava per incoraggiarlo, cioè canzone, voi sapete, no, penso tutti quanti dei Beatles. All you need is love. Hai solo bisogno di amore. Ebbene, non è così semplice. Non è così semplice. E noi vogliamo un po' vedere questo capitolo per cercare di approfondirlo un po' di più. Sì, in qualche modo è pure vero, all you need is love. Ma cosa vogliamo dire dell'amore? Come la vogliamo definire? Questa cosa, e così spero che riusciremo anche a considerare un pochettino anche qualche cosa di pratico nelle nostre relazioni interpersonali. Dunque, è un problema. Problema, credo che l'amore è un termine così gettonato che ormai o ci stanchiamo del tutto di sentire parlare, o diventiamo così, come posso dire, superficiale su questa cosa qua. Solo settimana scorsa stavo parlando con una ragazza della nostra chiesa che si è innamorata con un non credente. Vi è mai capitato nella vostra chiesa una cosa del genere?
Sì,
Ragazzi,
sì.
ogni tanto succede, purtroppo, con un non credente. Lei prima era convintissima che non avrebbe mai, insomma, fatto una cosa del genere. Si è innamorata con un non credente, viene da me con i panni davanti agli occhi. Ma noi ci vogliamo bene. Poi il Signore l'ha voluto questa cosa qua e risolveremo tutti i problemi perché Lui mi ama e io amo Lui. Bello, no? Bellissimo. Il problema è che non è la verità, non è sufficiente. Questo non è sufficiente, l'amore, noi ci vogliamo bene. Come posso dire, forse è un po' come... Avete mai fatto qualche signore una torta? Avete messo qualche ingrediente sbagliato dentro? Non so, non penso che avete mai scambiato il zucchero per lo sale, sarebbe un po' troppo esagerato. Io l'ho fatto con qualcuno con il caffè una volta e insomma non era molto contento. Però Però immaginate una bella torta che ci sta il sale invece dello zucchero. Però lo mettiamo sopra la glassa di zucchero, no? Viene bello, ma là dentro c'è qualcosa di estremamente amaro. Dunque, quello che vorrei considerare per primo questa sera, da Giovanni, primo Giovanni, capitolo 4, la prima cosa da considerare insieme è che c'è un'enorme battaglia che va avanti su cosa è la verità. Questa enorme battaglia che prima di parlare dell'amore dobbiamo un po' considerare l'importanza di questa enorme battaglia che sta in atto. Una battaglia, possiamo dire, che è il più grande battaglia, forse possiamo dire il più grande battaglia di spirituali, di essere spirituale, cioè la battaglia della spiritualità, forse possiamo definire, gira proprio intorno a questo. Che cosa è la verità? Noi ci vogliamo bene, tutto andrà bene. Non è così. Questo non è come la parola del Signore ce lo rivela. E si pagano amaramente delle conseguenze quando affrontiamo le cose con superficialità. Infatti i primi versetti di capitolo 4 parla anche in questi termini. E vorrei che magari lo leggiamo. Cominciamo a leggere, dunque se avete 1 Giovanni capitolo 4 versetto 1, 1 Giovanni 4 versetto 1 e dice: carissimi, non crediate ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Ricordi, dopo lui parla dell'amore, infatti questa lettera è piena di amore, infatti lui è un po' come, posso dire, un po' come le scuole italiane. Come sono le scuole italiane? Ottime, ottime. Non lo mette in questione, ottime. Però quello che ho notato con i miei figli, quando sono andati a scuola elementare, hanno insegnato tutta la storia scuola elementare, giusto? Si fa ancora così? Poi vanno alle medie, cosa fanno? Si ricomincia, ma un po' più approfonditamente. Poi si va ai superiori. Cosa si fa? Si comincia da capo. E Giovanni fa la stessa cosa. Lui parla dell'amore. E poi ne riparla e va un po' più in fondo. E qui lo troviamo ancora un'altra volta, riparlandone, ma andando ancora di più in fondo. Noi pensiamo di aver già capito. Calma, calma, calma. Chi capisce l'amore qua? Forse le donne del mio marito? No. Chi lo capisce? Giovanni vuole comunicarci qualcosa sicuramente. Dunque, quando dice qui, primo, carissimi, non crediate ogni spirito. Sto parlando di una battaglia spirituale che sta in atto. Anzi, è interessante che lui dice non credere ogni spirito. Che cosa vuol dire ogni spirito? Io vorrei suggerire, come troviamo in altri brani, stasera non voglio tirare fuori tutti i brani, potete anche, se vi ricordate, però dietro i sacrifici degli idoli, dice un certo brano, gli idoli cosa sono? Non sono niente, però dietro gli idoli questi sacrifici vengono dati ai demoni. Io sono cresciuto in Africa, di demoni, l'attività demoniaca purtroppo è stata abbastanza evidente. Credo che quello che Giovanni sta dicendo qui, c'è questa enorme battaglia tra ciò che è la verità, che Gesù è la verità, e ciò che non è la verità, e non sono cose superficiali, ha a che fare con lo Spirito di Dio o lo Spirito dell'iniquità. Qual è uno dei soprannomi di Satana? Menzognere, cioè padre della menzogna. Infatti, considerando un momento questa questione qua, torniamo indietro adesso, io spesso ci torno, a Genesi, no? E dobbiamo, penso, sarebbe utile ripassare. Io vorrei leggere quei brani che conosciamo molto bene, potete semplicemente sentire questa cosa qua. Genesi 1, il serpente, scusami, Genesi 3, versetto 1, il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Esso disse alla donna: come Dio vi ha detto di non mangiare di nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto. Allora, cosa succede qua? Qui abbiamo fake news. Cos'è fake news? È una parola, penso, ormai di uso... cioè, Trump, il nostro grande Trump, lo ha reso popolare. Però è un grosso problema. Forse sempre di più. Cioè, questo continuo versare cose che non sono vere, che diventa sempre più difficile identificare cosa è vero e cosa non è vero. Quanti di voi guardate la televisione, le notizie, con la bocca aperta? E non siete diventati almeno un pochettino scettico su quello che sentite, che viene detto sui giornali, sul televisore? Chi è credulone qua che crede tutto? Pensi, nessuno. Ormai siamo diventati abbastanza... Noi britannici, come disse qualcuno, siamo diventati, diciamo, fratelli con l'Italia adesso. Ma come? Non è Brexit? Sì, ma è il nostro governo, è il governo italiano, insomma, ci siamo più o meno facendo cose simili, che è difficile, insomma, avere fiducia. Ma quello che dicono è la verità o no? Non credete ogni spirito. Satana viene, sono tre cose principalmente vorrei dire riguardo a Genesi, riguardo a Satana. Prima cosa che lui fa, cosa fa? Semplicemente mette in dubbio. È vero che Dio ha detto? Guarda, vorrei che poi ci rifletteremo, se avremo l'occasione durante questi giorni, perché questo è importante. È vero che Dio ha detto? Basta seminare la domanda, il dubbio, e comincia già la strada verso l'allontanamento dalla parola, la giusta, la parola di Dio, lontano dalla verità. Noi vogliamo amore, vogliamo vivere in pace, non vogliamo la guerra. Bisogna cominciare, e sicuramente lo siamo, a considerare questa grande importanza, da quale è la fonte di ciò che è vero. Mia sorella è morta un anno e mezzo fa di tumore, all'età di 65 anni, era credente, molto impegnato. Suo marito, Danny, settimana prossima andiamo a trovarla in Inghilterra, perché sta morendo dello stesso tumore, cioè una cosa incredibile. Tutti due vengono dall'Africa, hanno vissuto tutta la vita in Zimbabwe. Mio cognato ha dovuto lasciare perché Mugabe voleva farlo fuori, perché lui era il responsabile di tutta l'economia del cotone, produceva, diciamo, le fabbriche del cotone. E lui aveva ovviamente l'esperienza, era bravissimo a conoscere le stoffe, cioè solo a guardarle o toccarle ti poteva dire di che cosa era fatto, se era una buona qualità, se non era una buona qualità. Noi che non conoscevamo, posso dire, la fonte della verità, dovevamo solo dipendere, vabbè, lo ha detto lui, sarà così. Noi come cristiani, dobbiamo giustamente essere come Bereani, no? Di andare a accertare veramente che cosa è la verità, perché viviamo in tempi, forse più che mai, quando è difficile identificare ciò che è vero e ciò che è falso. Tanti telepredicatori dicono un mare di cose. Come possiamo sapere? Certamente bisogna tornare alla parola, bisogna avere questo discernimento. Così Giovanni parla di questo. Dunque c'è questi tre problemi fondamentali. Uno, mettere in dubbio. Il secondo, se voglio considerare, che lui dice: ma non dovete mangiare nessun pianta di questo giardino. Cosa sta facendo Satana? Lui sta creando una caricatura. Lui sta prendendo qualcosa e rappresentando male la cosa. Sta rendendo ridicolo l'insegnamento, quello che Dio ha detto. è la falsità che facilmente prende nel nostro cuore, che quando noi crediamo qualcosa che Dio ci ha detto, il nemico in qualche modo lo gira la cosa per renderlo ridicolo. In inglese nell'argomentare si usa spesso il termine straw man. Quando io voglio abbattere a Dino in qualche argomento, allora lui dice questo, allora io invece di attaccare le sue idee, io creo, diciamo, un uomo di paglia che rappresenta lui, una specie di caricatura di Dino, che non è un esatto rappresentante, e attacco quello, perché è molto più facile criticare quello, perché è una caricatura, è ridicolo. Infatti lo vediamo sui giornali, no? Sempre le caricature che fanno. Prendono un elemento di verità e lo rendono ridicolo, e dopodiché è facile smontare la persona. Satana comincia così, e noti che Eva come risponde? Non possiamo mangiare di quel frutto, nemmeno toccarlo. Cosa ha detto Dio? Visto che ha detto che dobbiamo toccarlo. Dunque lei subito segue, diciamo, questa orme, nel creare una specie di caricatura, di rendere ridicolo quello che Dio sta dicendo. Bisogna avere intelligenza, bisogna essere veramente, avere discernimento. E poi ovviamente la terza cosa che Satana fa alla fine: prima mette il dubbio, secondo crea una caricatura, e terzo cosa fa? Nega completamente. Non è vero. Non è vero. Ormai erano pronti a imboccare questa falsità. Cari miei, vogliamo vivere nell'amore di Cristo? È assolutamente essenziale, dice Giovanni, l'apostolo dell'amore, che abbiamo di scioglimento. Noi viviamo in tempi che quasi quasi chi di noi piace essere difficile, è molto più comodo, la fa passare sopra le cose, tutto va bene, tutto fa brodo. A Napoli quante ne abbiamo viste di queste cose qua? Ma non fa niente, chiama Nanza, che è successo niente. Guarda, bisogna guardare, cercare la verità, perché la verità vi rende liberi. Vogliamo amare? Bisogna amare nella verità. Tu dici, ma Rob sta dicendo l'ovvio. Sì, ma credo che io per primo abbiamo bisogno di risentire queste cose da volta in volta. Qualche filosofo tempo fa parlava, no? Non mi ricordo quale, perché non sono bravo in questo. Cosa preferisci a governare il tuo paese? Uno che sa qual è il tuo meglio, o uno che vende caramelle per governare la tua nazione? Noi abbiamo spesso avuto quelli che vendono le caramelle, vende la caramella e tutto a posto. Ma qual è la verità? Il nostro cammino spirituale, nel nostro operare e seguire il Signore, se noi non abbiamo seriamente afferrato il desiderio di conoscere la verità, ci troveremo in un mare di guai. E ne ci sono tanti esempi, magari qualcuno lo vedremo più avanti. Dunque Giovanni dice: non credere ogni spirito. Io vorrei soltanto ricordarci che la Bibbia è piena di questo. Mosè presenta la parola del Signore con tutti, diciamo, i segni avvicini. La gente che seguiva Mosè cosa cominciavano a fare? Cominciavano a essere deviati da che cosa? Non credevano la parola del Signore. E così va avanti tutta la storia dell'Antico Testamento, volta dopo volta, ci sono tantissime, non possiamo dire. Però voglio arrivare a alcune parole di Gesù, che lui stesso parlando, Matteo 24,4, Gesù rispose loro e disse: guardate che nessuno vi seduca. L'apostolo Paolo, quando lui stava per salutare gli anziani lì di Efeso, prima di andare via, insomma, fratelli ormai che avevano afferrato la parola del Signore, e lui dice questo in Atti 20,29: io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non si risparmieranno in crescere. E anche tra di voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinare dietro i discepoli. Ce lo posso Paolo lo sapeva bene che questa era la grande battaglia. Cosa è la verità? A volte siamo così tacciati. Ci vuole la pace, ma la vera pace. Se una persona malata, no? Come di nuovo spesso a volte succede, uno è malato e non lo vuoi dire la verità. Cioè, ma fratello, come stai? È tutto a posto, sì, va bene, poi ci vedremo, che sappiamo che non è vero. Si vive l'inganno. A volte, spesso a volte succede, una persona avvicinando verso la morte, i parenti si rifiutano di dirgli quella che è del male, per non fargli del male. E così quegli ultimi giorni o mesi che lui ha da vivere, deve vivere un inganno. Probabilmente lui lo sa, ma non lo può dire perché i parenti devono vivere l'inganno. Invece quel momento potrebbe essere così importante per lui per poter parlare onestamente con i suoi cari. L'amore deve essere nella verità. E ne parleremo dell'amore anche cominciando particolarmente domani. Dunque, versetto 2 dice questo: da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire ed ora è già nel mondo. Dunque Giovanni qua cosa fa? In questa battaglia per conoscere la verità ci dà già un primo importante punto di partenza. Gesù Cristo è Dio fattosi uomo. Infatti in questi tempi probabilmente lui stava scrivendo a loro proprio perché o alcuni di loro credevano che Gesù era Dio ma non era un essere umano, oppure credevano che era un essere umano ma non era veramente Dio. E lui va direttamente al cuore, cioè è inutile che andiamo se non risolviamo questo problema, perché la verità, se noi non afferriamo chi è veramente Gesù Cristo, la verità ci sfuggerà. Allora io voglio lanciare questo, non c'è niente di nuovo, però sono cose su cui dobbiamo riflettere. Se noi abbiamo veramente afferrato chi è Gesù Cristo, noi abbiamo un fondamento molto solido nella ricerca della verità. Gesù ha detto: chi ascolta queste mie parole, li mette in pratica, è come colui che costruisce la sua casa sulla roccia. E voi sapete, chi costruisce sulla roccia, si vedono, venendo da Trentino lì, abbiamo visto vari castelli, ma anche venendo qui, lì sulle rocce, no? Da quanti sono? Centinaia? Sono vecchi di centinaia di anni, ma stanno ancora là. Ma chi li smuove più? Cristo ha detto: chi ascolta, ascolta queste le mie parole e le mette in pratica. Giovanni mette questo come fondamento prima di parlare dell'amore, cioè che bisogna conoscere chi è Gesù, è fondamentale. E il secondo, versetto 4. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Qual è il secondo, diciamo, traccia che ci tiene sulla verità? Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Cioè, non soltanto dobbiamo conoscere la verità, è assolutamente essenziale che noi la viviamo. Una persona che non vive nella verità non è veritiera. Lui la parlerà, lo dice: chi non vi ama il suo fratello non è nel Signore. Cioè, noi possiamo avere la testa riempita da gente che ci riesce a convincere di meravigliose cose, cose celeste, ma se non ama il suo fratello, dice Giovanni, la verità non è in lui. Dunque noi abbiamo degli elementi molto semplici ma molto profondi per aiutarci in questa battaglia, perché per poter vivere la vera pace del Signore, per poter vivere il vero amore come Dio vuole da noi, è assolutamente essenziale che afferriamo le parole di Cristo e li viviamo nella nostra vita. E come vedete, in questi giorni vogliamo un po' considerare come applicare alcune di queste cose. Già da domani mattina spero di considerare qualcosa dell'amore, appunto idee che non sono nuove a noi, e cercare di considerare anche fra marito e moglie, in famiglia, in che modo noi viviamo, non soltanto viviamo, crediamo veramente Cristo, in quello che rappresenta il suo amore, e come lo mettiamo anche in pratica. Versetto 5. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Voi siete qui, io vi vedo ancora svegli, lo so perché di voi avete preso un caffè, è sicuramente aiutato. Però quando io vedo fratelli come voi qui per una fine settimana di ascoltare la parola di Dio, mi incoraggio il mio cuore. Perché? Perché significa c'è il desiderio di aprire la Bibbia e attingere dalla parola di Dio. Se no, penso che ve ne vate, giusto? Cioè, magari ve ne vate, ma per fare altro. Ma dedicherete qualche ora ad ascoltare e considerare la parola del Signore. Questo è essenziale. Che il Signore ci possa veramente benedire ancora una volta, sicuramente tutte le volte che avete avuto nel passato, mentre ci intingiamo della parola, nella consapevolezza della battaglia spirituale che sta in atto fra la verità e la menzogna. E non possiamo fare compromessi con la menzogna. Una cosa, a volte uno può dire sì, ma a me non piace fare battaglie, sono una persona di pace. Infatti a volte le persone sono le persone che non... Ci sono delle persone che non riescono a dormire la notte senza prima fare una bella bisticciata. E io ho parlato con un fratello a Napoli un tanto tempo fa che mi è venuto vicino. Un fratello, diciamo, a una certa età, cioè sconsolato, sorrotto, ma non mi faccio capace. Questa persona mi ha detto che io non riesco a dormire la notte se non faccio prima male a qualcuno. Come ha fatto a prevedere? Cioè questa persona non dorme la notte se non fa male a qualcuno, mi devo bisticciare con qualcuno. Cioè sembra assurdo. Ma ci sono delle persone che trovano piacere nel bisticciare. Non sto dicendo la nostra battaglia con il bisticcio. La nostra battaglia è una battaglia della ricerca della verità. E questo si può fare e si deve fare con l'amore. E qui vedremo più avanti Giovanni cosa dice in merito a questo. Siamo coinvolti tutti. È una vergogna ritirarci da questo, no? La verità a volte è dura. Ho citato non tanto tempo fa di un poliziotto in Florida di un paio di anni fa. Vi ricordate? Ho una guardia giurata che in una scuola c'era un'uccisione, c'era questo ragazzo che ha ucciso 17 persone nella scuola. Lui era la guardia giurata fuori la scuola e non è entrato. Lui è un uomo di pace, ma la vera pace si trova nella battaglia spirituale della ricerca della verità. E fondamentalmente noi troviamo la verità in conoscere chi è Cristo e farlo vivere nei nostri cuori. Dunque che il Signore ci possa benedire, io mi fermo qua perché il tempo vola.